Bentornati a tutti e a tutti nella seconda stagione di South Stream. Quindi intanto ciao da Dylan Di Chiara
e da Paco Mendolo.
E siamo come al solito su Radio Shamal, con alcune differenze rispetto all'anno scorso, nel senso che questa volta il nostro è un podcast a tutti gli effetti. Quindi per tutte e tutti quelli che l'hanno chiamato podcast in passato, questa volta è vero, perché ogni volta dicevamo aspetta, è una trasmissione che ha anche il podcast. Questa volta è un podcast lineare. E questa volta non abbiamo neanche la sigla. L'avremo per il futuro.
Però ci stiamo lavorando.
Esatto, promettiamo, sarà una sigla originale, quindi non sarà come l'anno scorso una canzone diversa a seconda del tema, ma avremo una sigla ufficiale South Stream. Quindi possiamo dire che l'anno scorso era un po' la versione beta di South Stream. Questa volta facciamo una cosa più che non si direbbe da oggi, per come siamo organizzati, ma in realtà sarà più sistemata da questo punto di vista. Una nuova novità è che non ci sarà la musica, perché essendo un podcast e non più in una trasmissione radio, fondamentalmente violeremo il diritto d'autore. Per la stessa ragione non trovate più in archivio, né su Spotify né sul sito della radio, le trasmissioni dell'anno scorso, però potete scriverci alla pagina Instagram e vi daremo indicazioni in tal senso. Abbiamo aspettato fino ad oggi, perché organizzare questa nuova vicenda, avevamo un'idea.
Sì, diciamo che la nostra idea era quella di andare un po' a riepilogare tutti i fatti che sono successi durante l'estate, che sono anche molti, dal conflitto in Artsakh, Nagorno-Karabakh, tra Armenia e Azerbaijan, e la controffensiva ucraina che insomma si è svolta e ormai si sta pure concludendo.
La morte di Prigozhin,
è successa tante di quelle cose quest'estate, almeno due colpi di stato nel Sahel.
Però se non vivete su Marte sapete tutti quanti che c'è un evento che ci sta costringendo ad essere scelto, purtroppo,
che è un evento piuttosto anche triste e burrascoso,
è complesso
e sicuramente
tragico, che è quello che sta accadendo sulla striscia di Gaza fra la Palestina e Israele in questo momento. Quindi il tema è questo qua.
E per iniziare, diciamo, volevamo un po' partire dalla figura di Hamas, diciamo, l'organizzazione politica che ha un po' il 7 ottobre diciamo iniziato questa vicenda con l'attacco diciamo l'uscita da Gaza, e l'attacco è passato un motorino, credo.
Sì.
e l'attacco ai territori limitrofi la striscia di Gaza.
Esatto, noi potevamo anche fare un excursus sulla storia del conflitto israelo-palestinese, però diciamo che avremmo dovuto fare una sorta di diretta di 24 ore per riuscire a fare questa cosa. È una vicenda talmente delicata che saltare ogni passaggio sarebbe fuori luogo, quindi i nostri soliti recap sulla storia di un paese negli ultimi 100 anni in mezz'ora in questo caso sarebbero stati un po' fuori luogo, francamente. Quindi staremo sugli ultimi mesi, in realtà, con chiaramente un piccolo excursus ovviamente di contesto, per questo parlare di Hamas. Perché la più grande crisi che c'è fra i due paesi dal 1973 a oggi, posto che ce ne sono state numerose, cioè, o almeno una volta all'anno si parla di crisi tra Israele e Palestina. In questo caso però è una vera e propria diciamo guerra, è molto complesso anche definire
Israele,
che
la dichiarata guerra in qualche modo,
e anche Hamas
chiaramente, sì,
però diciamo che è complicato, anche perché poi stesso gli israeliani a volte non la chiamano guerra. Netanyahu l'ha chiamata guerra, però, anche per enfatizzare un po', drammatizzare quello che sta che sta succedendo dal loro punto di vista. In ogni caso, in questo caso c'è stata l'attacco più grande che le forze palestinesi hanno fatto a Israele dal 73, con una grande differenza, cioè che sono cambiato il mondo, è cambiato il contesto, sono cambiati gli attori in campo, e quindi Hamas.
Sì, Hamas è sostanzialmente un'organizzazione politica che in alcuni parte del mondo è considerata terrorista, sicuramente è considerata terrorista da parte di Israele. Però già non è considerata così nell'Unione Europea in maniera...
Allora, in realtà, esatto, ogni paese ha una definizione diversa di Hamas. Partiamo da un presupposto: Hamas è un partito politico, non è un gruppo terroristico.
E soprattutto non è una persona.
Non è una persona. Ricordo le prime volte che si parlava di Hamas, entrare al liceo, Hamas era fondamentalmente considerato il capo dei palestinesi. Hamas è un partito. E è un partito, una forza politica che si presenta alle elezioni,
collegata ai Fratelli Musulmani come area politica.
Fratelli Musulmani, per intenderci, sono quelli che governano il Marocco e che governavano l'Egitto prima del colpo di Stato, alleati, fra parentesi, delle forze occidentali.
Anche il primo partito di Erdogan era legato ai Fratelli Musulmani.
Esattamente,
diciamo, il primo AKP.
Esattamente, esattamente. È un partito che però, vivendo su un territorio occupato in continuo conflitto militare con il paese in cui si trova, ha delle milizie combattenti come tutti gli altri partiti palestinesi, e come è normale che sia in paesi del genere. Succede la stessa cosa in Kurdistan e via dicendo, in Libano. E, però, ecco, secondo alcuni paesi, tra cui la maggior parte, non tutti i paesi dell'Unione Europea, Hamas è considerata un'organizzazione terroristica tout court, ma alcuni paesi non la considerano in questo modo. E non stiamo parlando dei paesi arabi che magari con Hamas hanno un rapporto, ma di paesi come l'Australia e il Regno Unito soprattutto, che invece considerano terroristica solo la milizia di Hamas, che sembra una sottigliezza ma non è così. E basti pensare che l'organizzazione militare di Hamas è fuori legge nella parte di Palestina non governata di Hamas, perché a complicare ancora di più il quadro, cioè che se uno si guarda un attimo una cartina, vi invitiamo a farlo cercando Palestina, la Palestina non è un territorio omogeneo, cioè sono due territori staccati fra di loro che si trovano all'interno dell'entità statuale di Israele.
Una è la Cisgiordania, quella definita West Bank,
esattamente,
Giordania, e l'altra è appunto la striscia di Gaza. Queste sono le aree, diciamo, principali. Poi chiaramente vivono tanti anche palestinesi all'interno dello Stato di Israele, per forza di cose, nel senso che quando poi lo Stato di Israele è diventato quasi tutto l'interezza della Palestina, e anche a seguito pure delle colonizzazioni della Cisgiordania, insomma, è chiaro che poi pure cioè, esiste una componente araba anche all'interno dello Stato di Israele, se vogliamo.
Esattamente, diciamo. Teniamo presente che la Palestina fino a un certo punto è stata governata da forze laiche, non islamiste, con dirigenti che in alcuni casi non erano neanche musulmani, erano cristiani, atei, in alcuni casi musulmani, e la maggior parte ovviamente, ma non sono sempre stati musulmani. Arafat stesso era musulmano, ma la moglie era cristiana. Erano forze laiche, diciamo, la forza principale che ha governato la Palestina per anni e anni e anni e anni è chiamato l'OLP. L'OLP è un'organizzazione di diversi partiti, di cui fanno parte in particolare due partiti principali, cioè il Fronte di Liberazione Palestinese, che sarebbero quelli con la kefia russa, di ispirazione marxista-leninista, e Fatah, il partito di Arafat, che è un partito socialdemocratico, osservatore esterno del Partito Socialista Europeo. Una volta all'anno il suo leader Mohamed Abbas va a parlare al Parlamento Europeo a Strasburgo, una volta, anche 3-4 volte all'anno, va a parlare all'ONU, lo intervista la BBC, lo intervista Repubblica, è un personaggio pubblico ed è in teoria il presidente legittimo della Palestina, perché la Palestina ha delle leggi, cioè, legittimo ovviamente per chi riconosce le elezioni in Palestina, quindi non per gli israeliani, ma in teoria la Palestina avrebbe delle elezioni uniche. Però cosa succede? Quando nel lungo processo di desocialistizzazione del mondo arabo, perché noi non lo ricordiamo, ma c'è certo stato un momento in cui il mondo arabo andava in quella direzione là, cade il muro di Berlino, cambia il mondo, le forze islamiche, diciamo, prendono l'egemonia, no, in quei paesi, nasce anche Hamas. Nel 2007 alle elezioni vince l'OLP, vince Fatah in particolare, e però con un'enorme differenza di percentuali di voto fra le due zone.
Sì, tra la Cisgiordania e appunto tra la striscia di Gaza, dove invece è prevalente Hamas.
Esattamente.
E inizia, tra l'altro, Hamas, che poi viene anche dichiarato in qualche modo illegale dallo stesso LP.
Questo attualmente, per la legge palestinese, le milizie di Hamas sarebbero illegali in Palestina tecnicamente, ovviamente nei fatti non è così, e per evitare una guerra civile fondamentalmente da allora Gaza è governata da Hamas, con un governo completamente assimilabile a quello di ogni altro paese, con la scuola pubblica, la previdenza sociale e tutto quanto, e invece la Cisgiordania è governata dall'OLP. I due partiti non si amano particolarmente, ma ogni volta che c'è stato un attacco da parte di Israele hanno combattuto fianco a fianco, perché quel partito osservatore esterno, il Partito Socialista Europeo col leader che va in Parlamento, cioè, ha una milizia sua e che combatte.
In questa stessa vicenda, tra l'altro, non è stato solo Hamas ad uscire dalla striscia di Gaza, e diciamo è stata sono stati i motori principali di questa azione, sono stati i principali protagonisti di questa azione, anche perché appunto veniva dalla striscia di Gaza, che è l'area governata appunto, come dicevamo, da Hamas. Però allo stesso tempo a questa azione hanno partecipato anche Fatah, ha partecipato anche l'FPLP. Quindi è stata anche rivendicata un po' da tutte le aree che compongono la componente politica del popolo palestinese.
Esattamente, la situazione comunque con una sua complessità evidente. Quindi Hamas cos'è? Hamas è un partito politico di ispirazione islamista, con posizioni che noi da Occidente ovviamente reputiamo discutibili, con una milizia armata che fa azioni che legittimamente noi consideriamo terroristiche. Non è l'ISIS, non è Al-Qaeda, è un'altra cosa. Questa è una cosa da tenere presente, senza giudizi di tipo etico, morale, politico.
Lo stesso LP è stato considerato una realtà terroristica per tanto tempo.
Assolutamente.
Diciamo le Monaco 70 è stato un momento in cui un pezzo di mondo ha considerato proprio in maniera come un partito terrorista l'OLP per l'azione che aveva fatto alle Olimpiadi, che è finita per una gestione veramente approssimativa, sbagliata da parte della polizia tedesca, in una strage di atleti israeliani, chiaramente anche per la volontà di dare un segno all'interno di un'azione che purtroppo è finita male, che probabilmente non sarebbe dovuta finire così neanche per l'OLP, anzi quasi sicuramente, però poi è andata così e sono morti un po' tutti, tra sia i miliziani che avevano fatto l'attacco che appunto gli atleti israeliani.
Esatto, anche perché poi diciamo che la dialettica Arafat Sharon, che era molto popolare quando noi eravamo piccoli, ha un po' normalizzato agli occhi del mondo anche le organizzazioni palestinesi, ma diciamo, dai palestinesi sono sempre stati considerati terroristi dal resto del mondo, quando, a prescindere dal partito che li guidava.
Diciamo che una soluzione poi a un certo punto doveva essere anche trovata e...
Esatto, e infatti si è discusso per molto tempo dell'opzione due paesi, due stati, cioè fondamentalmente di creare un territorio riconosciuto da tutti gli stati nazionali che fosse chiamato Palestina, in cui vivessero i palestinesi. Una soluzione considerata bene o male di buon senso da tutto il mondo, meno che da Israele e da Hamas, nel senso che alcuni palestinesi come Fatah sono per questa soluzione qua, quella dei due stati, due paesi, cioè vogliono un territorio in cui governare in maniera legittima.
Ma tanto è vero che lo stesso Netanyahu faceva, mi sembra un paio d'anni fa, proprio una dichiarazione su, tra virgolette, sul finanziamento di Hamas, sull'appoggio quasi ad Hamas, perché appunto sostanzialmente era la propria opzione, quella opzione andava in qualche modo, era coerente con anche l'idea della destra estrema israeliana, che non voleva proprio lo Stato palestinese, e quindi in qualche modo risultava poi più semplice per loro contrastare un'organizzazione diciamo massimalista come Hamas sulla soluzione in Israele, in generale in Palestina, rispetto a un'organizzazione che a quel punto avrebbe pure accettato una soluzione più moderata come quella dei due stati, come poteva essere l'OLP.
Sì, esatto, nel senso che nella complessità sempre enorme della discussione tra Israele e Palestina, l'opzione del fronte che sono marxisti-leninisti, anche un po' utopisti, è un solo Stato, due popoli, che non significa rimaniamo così, ma significa viviamo tutti quanti in pace, con pari diritti. In questo senso Israele è un paese confessionale, una cosa di cui si parla poco, ad esempio, è che sono discriminati anche i cristiani, invece avere uno Stato che da chiamare chissà come, non si è ancora deciso, ma in cui vivono tutti pacificamente arabi ed ebrei, diciamo, in un'ottica chiaramente internazionalista. E
che è un po' anche la visione di una piccola componente tradizionalista ebraica che vive a Gerusalemme, che vorrebbe, che dice che loro sostanzialmente prima degli anni 40, no? Prima della Seconda Guerra Mondiale e quindi della nascita poi dello Stato di Israele come conseguenza, loro vivevano in armonia con le realtà, con la componente palestinese araba, e quindi vorrebbero un ritorno a non vogliono lo Stato di Israele, perché lo Stato di Israele, perché il giudaismo non è lo Stato di Israele, non è le due cose, non sono il popolo giudaico non deve essere necessariamente legato a uno Stato, che quindi diventa uno Stato confessionale. E, diciamo, c'è un ragionamento di una componente del popolo ebraico anche su questa parte, che tant'è vero in questi giorni stanno facendo delle manifestazioni a Gerusalemme, sono quelli col cappello, proprio i classici, diciamo, ebrei vestiti ebrei no, ma in senso buono e con le bandiere della Palestina, e vengono picchiati dalla polizia.
Esattamente.
Quindi è veramente un discorso complesso da affrontare.
Sì, perché poi invece l'opzione di Fatah, come dicevamo, era questa della creazione dei due stati, cioè tagliamo la testa al toro, voi state qua, noi siamo qua e conviviamo a distanza pacificamente. La soluzione, che è anche la soluzione di un pezzo comunque democratico di opinione pubblica israeliana, e poi c'è l'opzione di Hamas, che è più discutibile, perché è l'annientamento dello Stato di Israele, che però in realtà fa da contraltare alla posizione della destra israeliana, per cui la soluzione è l'annientamento della Palestina. Infatti, se da un lato, ecco, nell'analisi del contesto va messo come è cambiato il governo della Palestina, cos'è Hamas, d'altro canto non si può ignorare cos'è il governo Netanyahu, in particolare cos'è questo governo Netanyahu, nel senso che Netanyahu governa da un sacco di tempo Israele, ma in passato l'ha fatto fondamentalmente come esponente della Likud, cioè del partito
di estrema destra,
di destra nazionalista, ma comunque diciamo il partito di destra tradizionale
sì.
Israeliano. Lui era quello più di destra all'interno della componente del partito, però un partito vasto, equivalente a uno dei partiti popolari di destra europei nella sua versione più conservatrice. Adesso, visto che Israele ha avuto una serie di tribolazioni, liste civiche, militari,
spaccatura all'interno del fronte della destra, diciamo.
Esattamente, una serie di difficoltà a formare i governi, chiaramente la fine della politica tradizionale non è che riguarda soltanto l'Italia, no? Quindi anche a Israele è successa questa cosa qua. Alla fine Netanyahu l'ha spuntata, è diventato leader di una coalizione che però è una coalizione di estrema destra. Una cosa che in Italia è più o meno tabù scrivere, nel senso proprio che Facebook te la rimuove, però giornali anche non particolarmente di sinistra europei scrivono serenamente, cioè se tu leggi un articolo della BBC, quindi l'equivalente della Rai in Inghilterra fondamentalmente, si è scritto Netanyahu a capo di un governo di estrema destra, e poi continua l'articolo a dire quello che devi dire. È una cosa normale, come si potrebbe dire che Giorgia Meloni è a capo di una formazione di estrema destra, è così, è un dato di fatto, di destra radicale, anche perché noi abbiamo il termine estrema destra e destra radicale, in inglese non esiste, far right, che significa destra radicale, e estrema destra stessa cosa, insomma. E Netanyahu è a capo di un governo di destra radicale, questa è una cosa riconosciuta da tutti meno che dall'Italia, ma credo che in Israele si dica.
Sì, secondo me su Arez, forse il giornale un po' progressista tra virgolette di israeliano, il giornale laburista, insomma, lo diranno pure.
Forse negli Stati Uniti non si può dire.
Sì, probabile. Ma anche oggi proprio leggevo su un articolo di Arez in cui incolpavano Netanyahu per quello che era successo sostanzialmente.
Esattamente. Dal 2006 l'ONU ha deciso di contare i morti palestinesi, morti per mano dell'esercito israeliano. Perché questa vicenda, che ripeto, da noi è molto difficile parlarne perché i media sono particolarmente schierati, intendiamoci, tutto il mondo occidentale è schierato sempre con Israele, ma lo fanno in un'ottica un po' più laica, ecco, da noi è fondamentalmente una guerra santa, quindi nonostante non siamo un paese ebraico, ma cioè abbiamo, l'analizziamo col profilo della guerra santa. Invece all'estero si discute di questa vicenda. Poi teniamo presente che l'ONU fra i suoi paesi fondatori la Russia e la Cina, quindi è una realtà un po' più composita, comprende tutti i paesi del mondo, bene o male, tranne Afghanistan, la Corea del Nord, cioè proprio i matti, ma gli altri ci stanno tutti. E quindi l'ONU regolarmente condanna lo Stato di Israele per quello che fa ai confini, stila rapporti.
Sì, sì, tra l'altro con votazioni anche cioè, bulgare, come si diceva,
sì,
no?
Sì.
99% degli stati vota a favore della Palestina contro l'embargo della Palestina.
L'1% è composto tendenzialmente da Israele e dagli Stati Uniti d'America,
Israele,
tutti
Stati Uniti.
Gli altri.
Ultimamente anche l'Ucraina.
Ultimamente anche l'Ucraina, è vero. Ma tipicamente invece tutti sono d'accordo.
Sì, magari isole Marshall, questi posti così legati agli Stati Uniti.
Esatto.
Fanno solo di numero.
Io vi invito, o meglio, non vi invito a farlo perché è brutto, però se un giorno che vi sentite lo stomaco forte, andate a cercare su un qualsiasi giornale che non sia italiano, giornale francese, inglese, e andate a cercare Palestina sopra nell'archivio delle notizie. La quantità di notizie su ucciso ragazzo di 16 anni, uccisi civili in Palestina, uccisi dal esercito è una roba impressionante, quasi quotidiana, e questa cosa si è intensificata. Come se non bastasse il fatto che questa cosa è successa persino con i governi laburisti, cioè si è intensificata in maniera impressionante dal 2023, secondo un rapporto ONU, nel 2023, che non è concluso in tutto questo, un rapporto di metà settembre, quindi parliamo dei due terzi dell'anno, parliamo dell'anno più mortale, cito testualmente la risoluzione ONU, più mortale da quando si contano i morti in Palestina, cioè
2005.
Esatto. Sì, hanno distribuito
il
2005, quindi
2005 la striscia di Gaza era occupata dall'esercito israeliano, quindi
sì,
chiaramente
per questo
c'era pure
deciso di contarli. E quindi praticamente negli ultimi 17 anni questo è stato l'anno più mortale, il che spiega anche perché perché le forze palestinesi abbiano deciso di dare una controffensiva. Teniamo presente che da qualche mese Hamas ha dichiarato di essere in guerra con Israele, anche se non era successo niente apparentemente, ma aveva dichiarato di essere in guerra con Israele. Israele se ne era più o meno fregata da questo punto di vista, ha continuato a fare quello che faceva normalmente. E pare che stessero pianificando questo famoso attacco a cui arriveremo da mesi, con la regia forse sì, forse no, degli altri grandi nemici.
L'Iran.
L'Iran, esatto. E fatto sta che l'escalation di violenza, soprattutto a Gaza, poi in realtà in tutto Israele, sia non solo in Cisgiordania, ma già in tutto Israele, ha portato a questa scelta, che è stata quella fondamentalmente di non lanciare dei missili, che era una cosa che normalmente facevano i palestinesi.
Cioè, anche quello,
però normalmente quando i palestinesi decidono di lanciare un'offensiva su Israele, cosa che tipicamente succedeva però sempre scatenata da un episodio, c'è stato un attacco pianificato. Che
sì,
cosa...
in genere si lanciava qualche centinaia di missili,
sì, esatto, sulle città vicine,
che sono semi artigianali, Iron Dome lì, che è lo scudo missilistico che Israele ha proprio per per proteggersi da questi missili, e tendenzialmente li riesce a battere quasi il 100%.
Sì, tipicamente ne cadeva sempre uno che faceva anche qualche morto civile.
Su qualche centinaio.
Sì, faceva anche
questa volta ne hanno lanciati 5.000.
E soprattutto hanno invaso, perché nei fatti, dal punto di vista tecnico di questo si parla, hanno invaso il territorio israeliano.
Che erano tra l'altro i territori palestinesi che secondo la convenzione dell'ONU dovevano comunque spettare a loro.
Sì, esatto. Vabbè, ma questa è una vecchia storia, nel senso che la prima convenzione dell'ONU, diciamo che metà territorio quasi doveva essere palestinese.
Sì, quella del 47, diciamo.
Esatto. E fatto sta che hanno sconfinato rispetto ai territori amministrati da Israele, facendo quello che tutto il mondo sa. Quindi attaccando i prime coloni in territorio palestinese, poi i villaggi di confine e
militari e anche civili.
E il famoso rave, che fra l'altro non è propriamente un rave, era una festa, questo diciamo soltanto per un punto di vista proprio tecnico di amore dell'informazione.
Festival Psytrance.
Festival Psytrance, non un rave. che è stata una cosa obiettivamente
devastante, una cosa, esatto, molto brutta. Esattamente. 260 morti,
sì,
hanno trovato.
260 morti, gente sparita, obiettivamente una cosa molto molto forte, e che però guardata freddamente, diciamo quello che interessa agli analisti è stato che è probabilmente la più grande disfatta militare della storia di Israele. Israele è un paese giovane, quindi non è come dire la più grande disfatta militare per la Francia, che esiste da mille anni, però è negli 80 anni di storia israeliana il più grande fallimento militare.
Sì, almeno dell'intelligence, dell'esercito, insomma, che non è riuscito a prevedere che stava per succedere questa situazione.
Esattamente, infatti in realtà a Israele in questo momento Netanyahu è sotto processo mediatico.
Ma oggi leggevo un sondaggio, il 94% degli israeliani considera un fallimento dell'intelligence e dell'esercito quello che è accaduto.
Esattamente, perché noi dobbiamo immaginare che dal punto di vista della destra, cioè di quelli che considerano i palestinesi animali, li vorrebbero distruggere, è una figura di merda colossale.
Questa è una citazione letterale del ministro, sì, della difesa.
Sì, sì, non sono esseri, non vanno trattati come esseri umani perché sono animali.
Sì, sì, sono esseri umani dalla forma animale.
Quindi forse potremmo,
cioè, animali dalla forma umana.
Portando, certo, tra l'altro probabilmente gli animalisti dalla parte della causa palestinese. diciamo è considerata una enorme figura di merda, nel senso che ci sono articoli su articoli sulla stampa internazionale e anche quella israeliana su come è possibile che questi siano riusciti. Ovviamente escono i complottisti, Israele era d'accordo, che mi sembra francamente un po' eccessivo, anche perché Netanyahu, vediamo, il 94% considera un fallimento questa, cioè non si sa, capisce perché gli piaceva l'idea.
Sì, sì, no, stesso sondaggio, il 56% diceva che loro, dopo questa vicenda, alla fine di questa vicenda della guerra, insomma, si dovrebbe dimettere. Basta.
Esattamente. E poi c'è il pezzo più progressista, considera che le continue provocazioni alla Palestina abbiano portato a questo disastro. E poi c'è una cosa molto banale. Visto da fuori è un conflitto in cui è molto facile, ti schieri, dici sto con la Palestina, sto con Israele. Dal punto di vista dei palestinesi, che ovviamente è molto semplice, cioè anche chi non era d'accordo con Hamas dice magari non dovevano farlo, però intanto ci stanno ammazzando. Dal punto di vista degli israeliani, che è un paese complesso con una, fondamentalmente una democrazia, anche se con qualche limite, c'è anche chi dice banalmente, ma non è che piace molto questa idea che mi lancino i missili in testa, visto che con questi ce li abbiamo a fianco da 80 anni, non da ieri. Ma c'era, era proprio necessario andare,
sì, per forza arrivare a questo punto?
Esatto, non è una questione di c'è anche un pezzo ovviamente di Israele
che è oltranzista, che è massima, che,
esatto,
vuole, lo sta, vuole cacciare
che
tutti,
non vuole sapere niente.
E esiste, se passa per un genocidio ben venga, insomma.
Esattamente, esiste un pezzo di Israele progressista al contrario, che lo raccontavamo prima, insomma, che fa i cortei con la bandiera della Palestina, tutto questo. Ma esiste un pezzo come magari frega relativamente, anzi stanno pure un po' antipatici i palestinesi, ma non è proprio felice di questa escalation, ecco, mettiamola in questi termini.
Sì, per esempio tutto il popolo che si è sollevato con le riforme al sistema giudiziario che Netanyahu ha fatto proprio qualche mese fa.
Esatto, che ha subito delle proteste
notevoli, tant'è vero che sta cercando, probabilmente sta cercando anche attraverso questa cosa, che questo evento che è accaduto, di nascondere un po' alcuni dei suoi processi che sono molto rilevanti per corruzione eccetera eccetera, che stavano minando anche alla base il potere suo personale all'interno dello Stato.
Esattamente.
Poi c'è da dire, per tornare un attimo velocemente a come mai poi non se lo aspettavano, probabilmente anche perché loro si aspettavano qualcosa più in Cisgiordania, perché negli ultimi anni sono state passate anche delle leggi che comprendono la quasi impunità dei coloni nelle loro azioni contro i palestinesi, e perché determinate stragi, determinate cose ultimamente stavano avvenendo, erano da parte dell'esercito israeliano, stavano avvenendo proprio in quell'area là. E tant'è la questione di Gerusalemme, della moschea di Al-Aqsa, tant'è vero che l'operazione del 7 ottobre si chiama Al-Aqsa Flood, come conseguenza probabilmente, sicuramente, anzi questa è un'operazione studiata almeno in mesi, sicuramente. e quindi c'è stato l'ultimo evento grande che era successo, quindi le granate stordenti all'interno della moschea durante il Ramadan o durante una festa importante, è stato preso come diciamo evento per dare il nome all'operazione, probabilmente.
Esatto, perché dal punto di vista di Hamas la provocazione più importante degli ultimi mesi è stato questo, questa operazione di polizia all'interno della moschea con gas stordenti, arresti, fondamentalmente a gente che pregava con la scusa della ricerca di terroristi, classica, però fondamentalmente su civili che pregavano a Gerusalemme. Peraltro non siamo a Gaza, non siamo in Cisgiordania, siamo,
diciamo, sì, ai limiti della Cisgiordania comunque. Quindi si aspettavano probabilmente, almeno a quanto leggevo in questi giorni, più qualche evento, qualcosa in quell'area piuttosto che nella striscia di Gaza, che tutto sommato era un po' di tempo che non avvenivano diciamo attacchi da parte di Hamas, probabilmente si stavano organizzando.
Infatti probabilmente era semplicemente questo. Peraltro facciamo un secondo un passo indietro solamente. Abbiamo nominato più volte i coloni. Cosa sono i coloni? Fondamentalmente su questo dobbiamo fare un piccolo passaggio su come nasce anche su come nasce lo Stato di Israele, diciamo, a parte la storia che conosciamo tutti, cioè il risarcimento al popolo ebraico per quello che era accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale. A fine 800 più o meno nasce un movimento, il movimento sionista, che fondamentalmente è il movimento che ritiene che gli ebrei debbano tornare nella terra promessa, perché non è sempre stato così. Fondamentalmente gli ebrei sono stati un popolo nomade per migliaia di anni. A un certo punto nasce questo movimento nazionalista, se possiamo definirlo così, senza una nazione, che ritiene che a Israele debba essere data la terra promessa come territorio nazionale. Questa cosa fondamentalmente interessa poco il resto del mondo, non stava a numero, e per intenderci è come se un giorno fra mille anni non esiste più il Pakistan da mille anni e i discendenti dei discendenti dei discendenti dei pakistani emigrati in Inghilterra dicessero: ridateci il Pakistan, dove intanto ci vivono dei tedeschi. Nessuno li ascolterebbe particolarmente, a meno che non ci fosse un enorme genocidio di pakistani. A quel punto diventerebbe un po' più complesso. Questi nazionalisti però si organizzano e cosa fanno? I più radicali vanno a vivere in quei territori. Ora, una parte convivono pacificamente con le popolazioni arabe.
Sì, soprattutto per i primi tempi.
Esattamente, vanno a vivere là, nessuno gli dice niente, stanno bene, loro gli piace questa idea di andare a vivere là, probabilmente per ragioni religiose, che sionista in origine è necessariamente una connotazione necessariamente diciamo di estrema destra, anche se la prende presto, perché una parte dei sionisti ritengono che questa cosa debba avvenire in concomitanza dell'annientamento delle popolazioni locali. Su questo diventa un discorso anche complesso da un punto di vista culturale, però per farla breve, nella Bibbia Dio dice agli ebrei di entrare e uccidere tutti, ma la facciamo brevissima, di schiavizzare le donne e i bambini e di uccidere gli adulti. Ecco, quindi l'Antico Testamento non è molto dolce rispetto al Nuovo. Visto che esistono dei radicali ebrei, che sono una minoranza delle persone che professano religione ebraica oramai, ma esiste una componente che legge alla lettera la Bibbia, l'Antico Testamento, loro ritengono che per diritto divino, perché Dio gli ha promesso quella terra, perché loro sono il popolo che ha fatto l'alleanza con Dio, abbiano il diritto di uccidere le persone che vivono là dentro, perché gliel'ha detto Dio. È più legittimo di quello che ci sta. Abbiamo avuto i re per 2000 anni per questa ragione, perché Dio gliel'aveva detto, figuriamoci questo. Quindi fondamentalmente si trovano là e si chiamano chiamare coloni, perché avevano le colonie al loro interno. Quindi cosa succede? Quando invece poi nasce ufficialmente uno Stato israeliano, con la sua complessità, i suoi partiti, le sue componenti sociali, eccetera, i più radicali, visto che inizialmente il territorio israeliano non comprendeva l'intero territorio, ma era diviso fra Israele e Palestina, vanno nei territori palestinesi a dire: noi non è che ci andiamo perché non ci sta spazio a Israele, ma perché noi riteniamo che sia giusto, noi dovremmo vivere là, questo territorio ci spetta. E quindi in questo senso i coloni non sono molto amati, perché sono tendenzialmente, almeno di origine, poi ci sarà gente che li da tre generazioni, però diciamo che tendenzialmente se uno vive nel territorio palestinese, che è piccolissimo rispetto a Israele, lo fa per una ragione ideologica, ci dice: non è legittimo che questi siano qua, ci dovrei stare io, e quindi io mi sposto da Tel Aviv, da dove vengo io, e vado a vivere proprio qua dentro, sì, perché è un modo per colonizzare
Sì, sì, che poi tra l'altro è un processo che è accelerato pure negli ultimi decenni, in particolare da quando poi il Likud ha preso potere, diciamo, in maniera strutturale all'interno di Israele.
Esattamente.
Perché chiaramente finanziato, aiutato dallo Stato in questo momento, questo processo di colonizzazione della zona, in particolare della Cisgiordania. E che tra l'altro sono quei famosi muri che si vedono in molte rappresentazioni della Cisgiordania, della Palestina. I muri sono proprio all'interno delle città, all'interno tra un villaggio e un altro, che separano proprio le aree che vengono colonizzate di volta in volta dagli israeliani, e che poi diciamo questi muri piano piano si allargano man mano che nuovi coloni arrivano all'interno dell'area, e queste sono le zone dove poi avvengono pure maggiormente le violenze, dove i bambini palestinesi che vanno a scuola vengono lanciate le pietre. Queste sono le zone dove poi si esaspera di più il conflitto israelo-palestinese, e in cui poi l'esercito sta lì a tutelare i ragazzi che lanciano le pietre ai bambini che vanno a scuola, per esempio.
Esattamente, teniamo presente che, per dire, la legge israeliana prevede il fermo anche di minori di 12 anni se questa cosa avviene per meno di 72 ore, cioè significa che se un ragazzino di 9 anni viene considerato pericoloso dai militari perché lancia un sasso su una jeep, può essere trattenuto per un tot di tempo in caserma, poi dopo 72 ore lo devono rilasciare, ma intanto si è fatto... E queste sono condanne dell'UNHCR, dell'ONU, ovviamente di Save the Children, di tutte le organizzazioni per i diritti dei bambini, l'UNICEF anche. Però questa è una realtà, quindi insomma, in questo contesto complicatissimo, i coloni in particolare sono proprio poco amati dalle popolazioni palestinesi, perché sono proprio tendenzialmente sono le persone più ideologizzate che vivono in quei territori, lo fanno proprio apposta, cioè è una provocazione, non nel senso che viene letta come, è proprio volontariamente una provocazione.
Tra l'altro conviene tra virgolette a chi ha una visione diciamo nazionalista dello Stato di Israele, quindi alla destra tendenzialmente, questa situazione, perché qualora in un futuro si arrivi a una pacificazione, è chiaro che se la soluzione sarà quella dei due stati, si vedrà dove vivono principalmente gli israeliani, dove vivono principalmente i palestinesi, e questa situazione delle colonizzazioni serve proprio a questo fenomeno delle colonie, serve proprio a dire no, qui ci stanno anche gli israeliani, e quindi a sottrarre man mano spazio al un ipotetico futuro stato compiuto,
sì,
di Palestina.
Ma anche sul momento è chiaro che perché si restringe la Palestina progressivamente, perché che succede? Succede un'escalation come, vabbè, quella di questi giorni è anche un caso particolare, però ce n'è una all'anno più o meno, ogni due anni succede un'escalation, l'esercito israeliano interviene, dove fissi il limite? È dove ci stanno i civili israeliani, che sono stati poverini aggrediti dall'esercito palestinese, dalle milizie palestinesi, e quindi là fissiamo il limite. Tu mano a mano che procedi a occupare territorio. Perché più o meno il pattern è questo: loro vivono in questo territorio molto piccolo, improvvisamente cominciano a costruire queste case gli israeliani,
questi muri attorno alle case,
cresce tensione, a un certo punto uno di questi viene ucciso, e quindi il governo israeliano è legittimato a intervenire, un nostro cittadino è stato ucciso, e così
si radano al suolo qualche altra casa di palestinesi, si fa qualche sfratto, sì.
Esattamente,
e si procede,
e così.
Tanto è vero che nelle cartine odierne la Cisgiordania è completamente frammentata, se si vanno a considerare tutte le aree occupate dai coloni.
Sì, esatto, quando uno guarda quelle
famose
cartine.
Ma è manco più compatta, diciamo, quella parte a confine con la Giordania, appunto quella parte a est. Non ha più manco quella compattezza,
esatto,
che aveva originariamente, ma è tutta frammentata,
frastagliata. Se uno cerca, basta veramente cercare quali sono i territori palestinesi e Israele su una cartina, e si vede che in genere la fanno con il verde e il rosso, e si vede che ci sono dei buchi invece col colore dato a Israele, ma buchi frequenti, anche diciamo strisce, va?
Sì,
all'interno, esatto, di questo territorio che è fondamentalmente bucherellato. E questo, esatto, ti fa capire più o meno come poi avviene l'eliminazione fondamentalmente della Palestina da un punto di vista proprio prettamente geografico.
Sì, è progressivo, tra l'altro.
In questo caso, diciamo, però la cosa ha preso delle proporzioni diverse dal solito. si pensa a una possibile collaborazione dell'Iran con Hamas. L'Iran fino a questo momento ha smentito, poi va a vedere se in realtà non c'era una collaborazione di sorta che poi hanno negato, oppure se Hamas ha provato a tirarli per la giacchetta,
oppure se interverranno in un secondo momento.
In secondo momento
non lo sappiamo ancora.
Chi è intervenuto fino a questo in questo momento più o meno è invece un'altra realtà singolarissima del Medio Oriente, che sono gli Hezbollah.
Sì, gli Hezbollah, che è una milizia, quasi un esercito ormai, che si trova a sud, che diciamo è in Libano. Uh-huh. Sono sciiti come professione religiosa,
non l'impiego
e finanziati abbondantemente dall'Iran. Hanno partecipato sia alla guerra in Siria contro l'ISIS in supporto ad Assad. Sì, stavo dicendo Hamas, ad Assad, e che credo anche in Iraq, sempre all'interno del contesto della cacciata dell'ISIS. Sicuramente in Siria hanno partecipato in maniera abbastanza importante a favore di Assad.
Sì, e gli Hezbollah sono un po' considerati sul piano internazionale i fratelli maggiori di Hamas, anche se non vengono propriamente dalla stessa fondazione teorica.
No, assolutamente. Ma... tra l'altro quelli sono sciiti, gli Hezbollah sciita, Hamas è sunnita.
Esattamente.
I fratelli musulmani, o almeno originariamente, erano nemici dell'Iran.
Sì. Esatto. Per ragioni, diciamo, geografiche, di prossimità a Israele, si ritrovano fondamentalmente essere alleati. Okay, gli Hezbollah hanno una storia particolare. Nascono a fine anni 80, metà anni 80, più o meno in concomitanza con la rivoluzione iraniana, la rivoluzione che tuttora governa lo Stato iraniano, quella sciita. E formano un partito che in questo momento credo sia il secondo partito del Libano, ha dei ministri, cioè, per intenderci, le Hezbollah, che sono considerati in parte terroristi, anche in quel caso alcuni stati li considerano un'organizzazione terroristica, in alcuni casi no, governano o hanno governato, hanno espresso anche i premier in Libano, che è un paese fondamentalmente democratico. Libano è un paese con libere elezioni, con libertà di religione. Ci sono una fortissima componente cristiana in Libano, ci sono gli sciiti, ci sono i sunniti, ci sono gli atei. È il paese che accoglie più rifugiati in proporzione al proprio territorio al mondo, anche perché se anche là bisogna guardare una cartina, sta proprio in prossimità di Afghanistan, Siria, quindi
c'è una componente, no, ma pure palestinese,
sì, enorme
rispetto agli eventi, insomma, più passati, che si è spostata in massa anche in Libano, tra Giordania e Libano, insomma, queste sono le aree che sono state, dove sono stati accolti i palestinesi nel corso delle varie ondate degli attacchi di Israele, insomma.
Ecco, per dare un dato estetico, il Libano c'ha le band rock, cioè proprio parliamo di un paese molto occidentalizzato. Cioè, c'era un video che mi girava stupido, di quelli là che girano su internet, su un bambino che piangeva, la gente che lo consola per strada. E se uno non sa che quello è un paese medio orientale, cioè, potrebbe credere che è accaduto in qualsiasi paese dell'Europa, perché sono tutte le persone che cantano Baby Shark. Ragazzi, questo per dare la cifra di quanto sia un paese occidentalizzato il Libano. E in questo paese uno dei partiti più importanti è Hezbollah, che tiene una milizia, fondamentalmente uno stato nello stato,
sì,
perché ci sono territori completamente autogovernati dagli Hezbollah, con le loro istituzioni, i loro...
Anche perché l'esercito degli Hezbollah è praticamente, secondo me, sta lì con l'esercito libanese ufficiale.
Esatto.
A livello, infatti, di forza.
Il Libano è un paese non stabilissimo, chiaramente, ultimamente, anche a causa dell'esistenza di Hezbollah. Fatto sta che questi Hezbollah, che sono una cosa così complessa, strana, con alcune pratiche economiche di assimilabili al socialismo panarabico, complicati, insomma, nonostante siano un partito religioso, se Hezbollah è il partito di Dio, proprio significa, e sono in questo momento schierati al confine con Israele, e ci sono state anche delle schermaglie con l'esercito, e sì, gli israeliani si aspettano un attacco degli Hezbollah.
Sì, tra l'altro, tant'è vero, preventivamente hanno iniziato a buttare un po' di fosforo sul confine, cioè nel lato libanese del confine, perché appunto si stava quartierando gli Hezbollah in quell'area, almeno così dicono. cosa che probabilmente è vero, ed sono partiti anche una serie di razzi verso la parte nord di Israele, da parte di Hezbollah. Quindi diciamo che la situazione si sta iniziando a diventare un po' più complessa ancora, perché poi contemporaneamente c'è stato l'attacco agli aeroporti di Damasco e Aleppo in Siria da parte dell'aviazione israeliana, dicono per fermare le cariche di armi verso gli Hezbollah dall'Iran, però insomma diciamo che è una cosa anche piuttosto di routine, nel senso che negli ultimi mesi, da quando un po' la situazione in Siria si è in qualche modo pacificata, per quanto resta complessa e non si è risolta, però almeno si spara molto di meno, non ci sono fronti in atto in questo momento. E Israele di tanto in tanto va e bombarda l'aeroporto di Damasco, quello di Aleppo, insomma le aree che sono sotto il controllo di Assad in questo momento. Quindi però farlo dopo le 20 del 7 ottobre chissà cosa può portare, insomma, se allarga comunque il conflitto, bombardato due stati legittimi, insomma, in qualche modo indipendenti.
Sì, è una faccenda delicata, nel senso che peraltro ora noi abbiamo parlato di Iran e Hezbollah, che sono storicamente e più esplicitamente alleati della Palestina e in particolare di Hamas, ma in realtà tutto il mondo arabo in questo momento è in subbuglio, al di là dei governi, le popolazioni che vedono anche un forte carico simbolico nella questione palestinese. In questo momento ci sono cortei a favore della Palestina, manifestazioni e un'eventuale provocazione ulteriore che sondi anche quella della Palestina potrebbe scatenare reazioni importanti. Fra l'altro, in questi giorni si stavano discutendo una serie di accordi economici fra l'Arabia Saudita e Israele.
Gli accordi di Abramo, esatto. Pensati dal governo, dall'amministrazione Trump, durante l'amministrazione Trump, che servivano proprio a pacificare, dovevano servire un po' a pacificare l'area in chiave anche anti-iraniana, chiaramente. L'Egitto ha partecipato a questi accordi e doveva firmarli anche l'Arabia Saudita, se non che diciamo che questo evento, soprattutto la reazione di Israele, quindi il bombardamento di Gaza che è in corso proprio in questo momento.
Sì, parliamo di migliaia di morti, nel senso che le fonti ufficiali utilizzano una formula aritmetica complessissima per cui dicono che sono morti 800 palestinesi e 2000 miliziani di Hamas.
Sì, intanto,
come fanno a sapere se... Ma poi i miliziani di Hamas non saranno svedesi a occhio e croce, quindi sono sempre palestinesi. E quindi in realtà parliamo di migliaia e migliaia di morti, i video, le foto sono spaventose.
In una popolazione che per quasi la metà, che per quasi la metà minorenne.
Esattamente. Quindi...
una popolazione molto giovane, proprio come conseguenza di una vita in maniera ghettizzata, con tante privazioni, insomma, è molto difficile, con ripetuti attacchi, l'ultimo bombardamento di Gaza è di qualche anno fa, operazione Piombo Fuso 2014, continuamente nel tempo poi ci sono stati bombardamenti a Gaza, quindi diciamo una popolazione con una media età molto bassa.
Sì, comunque nel solo 2023, prima ovviamente dell'escalation del 7 ottobre, sono stati uccisi 200 palestinesi, di cui la stragrande maggioranza a Gaza. Gaza fa 2 milioni di abitanti, insomma sono parecchie, 200 persone all'anno,
sì.
Solo morte per questo, senza contare le persone che muoiono perché non hanno accesso alle cure mediche, le persone che muoiono di stenti e così via. Quindi insomma questa cosa ha anche raffreddato questi rapporti.
Sì, chiaramente, esatto, c'è stato il comunicato del Ministero degli Esteri dell'Arabia Saudita, che ha attaccato prima di tutto a Israele, perché dicendo che quello che è accaduto è la conseguenza della situazione di apartheid all'interno della quale vive il popolo palestinese. E quindi insomma, e poi c'è stato un altro comunicato in cui sospendevano momentaneamente, non si sa per sempre o almeno per un periodo, la firma di questi accordi, che dovevano essere vocali e dovevano essere quelli che poi Biden si poteva spendere anche in campagna elettorale, quindi fortemente voluti dagli Stati Uniti.
Sì, tra l'altro non va sottovalutato ad esempio che l'Iran è un alleato strategico della Russia e un partner, perché la Cina usa questo termine qua, della Cina, che la stessa Palestina, insomma, Mohamed Abbas, quindi parliamo di Cisgiordania in questo caso, dell'OLP, era andato in visita in Cina pochi mesi fa, accolto con tutti, con gli onori, con la bandiera della Cina che sventolava al fianco della bandiera palestinese. Insomma, il quadro è un po' diverso anche da questo punto di vista qua, quindi dal punto di vista globale rispetto al passato.
Sì, chissà se quanto poi il mutamento degli equilibri internazionali, quanto questo abbia influito su quello, sul lancio di questa operazione, che è la più grande appunto dagli anni 70.
Sì, dal 73, dalla grande intifada del 73. Intifada sono queste guerre periodiche lanciate dai palestinesi contro Israele, dal punto di vista simbolico, insomma. L'ultima intifada era stata 3-4 anni fa. Già quando c'è una rivolta, i palestinesi dicono che lanciano l'intifada, che è una sorta di cosa che potremmo assimilare alla nostra mobilitazione generale, una cosa del genere. Però significa sostanzialmente state in allerta, in questo momento siamo in conflitto. E in questo momento non si è fatto. Credo, non si è utilizzato credo il termine intifada,
ma
nei fatti parliamo di questo. In questo momento in realtà la grande paura di tutto è che potremmo assistere a un disastro umanitario terribile, perché se in 4 giorni ci sono stati quasi 3.000 morti.
Sì, tra l'altro un bombardamento a tappeto, indiscriminato. Netanyahu dice gli ha detto di evacuare la striscia di Gaza, ma la striscia di Gaza non è evacuabile perché tutte le uscite verso Israele sono ovviamente chiuse. E il valico di Rafah è stato bombardato poco dopo che Netanyahu, qualche ora dopo che Netanyahu ha detto che ve ne doveva andare che sarebbe il valico verso l'Egitto, quello a sud, poco dopo la richiesta di evacuazione è stato bombardato il valico, che era l'unico che poteva portare, che comunque è chiuso perché l'Egitto non l'ha aperto ancora. Ma che comunque avrebbe dovuto portare
magari
in qualche modo a uscire uscire dalla striscia di Gaza. Quindi va a capire come, in che modo, cioè, quali sono le reali poi intenzioni, se non quelle di fare veramente una strage. Comunque è stata bloccata l'acqua, l'elettricità, il carburante, i carburanti che servono in assenza di elettricità a far funzionare gli ospedali, i generatori, no? E il cibo, che poi diventa l'ultima delle preoccupazioni quando poi ti manca l'acqua. Quindi insomma, quello che si prospetta è veramente preoccupante per quasi 2 milioni e mezzo di persone vivono nella striscia di Gaza, che è uno spazio di 20 chilometri in cui sta venendo bombardato col fosforo continuo, cioè tantissimo negli ultimi giorni.
Sì, l'impressione è che possa essere praticamente il più grande attacco ai territori palestinesi, il più feroce soprattutto sulla popolazione civile.
E ancora devono iniziare l'operazione di terra, tra l'altro.
Esatto, per ora parliamo solo tra virgolette, insomma,
di bombardamento,
di bombardamenti. Diciamo che poi staremo a vedere cosa succederà e quali saranno le conseguenze sul piano globale, anche perché ce ne saranno, perché la Palestina è diventata per un certo mondo un simbolo di un'importanza fondamentale, un mondo che per noi continua a essere marginale, occidente, cioè, ma che in realtà ha un'influenza enorme su quello che sta succedendo sul pianeta, diciamo. Quindi è veramente una cosa che forse non ha, almeno per noi europei, l'importanza immaginifica di quello che sta succedendo fra Russia e Ucraina, perché non succede così in un paese così vicino, per quanto in realtà fatevi il calcolo di chilometri di quanto distano Napoli e Roma da Gerusalemme, da quanto distano da Mosca in realtà, o da Kiev, non è che ci sia tutta questa differenza, però chiaramente sul piano culturale è diverso. Però diciamo, potrebbero esserci conseguenze devastanti sul piano umanitario, e la grande tragedia è che sembra che da noi non ci sia proprio un piano di discussione che riesce a essere onesto, che analizzi i fatti, che guardi cosa sta succedendo.
Sì, un esempio è anche questo tentativo di drammatizzare per creare, diciamo, non dico clickbaiting, però lo stesso sensazionalismo. Per esempio la vicenda dei bambini decapitati che avrebbero ipoteticamente trovati, che è una notizia che è uscita su un solo quotidiano israeliano, che è I24, legato al governo di Netanyahu, e cioè legato proprio al partito.
È smentito dall'esercito israeliano.
Smentito anche dall'esercito israeliano successivamente, e ripreso solo da alcuni giornali italiani praticamente. In Occidente, come sì, notizia di prima pagina quasi.
Sì, esatto, io quando l'ho letto su Repubblica sono andato a cercarmi un po' le notizie fuori da Repubblica. Ho trovato Times of Israel, che è un giornale israeliano che riprendeva questa notizia. E poi l'ho trovato su Fox News, che è un media storicamente legato alla destra americana. E poi su giornali minori, di quelli con nomi che non hai mai sentito, che dici ma questo qual è la fonte, che vai e vai a vedere, piano la fonte su un giornale, che poi ripia una fonte su un giornale che lo ripia dal primo giornale, quelli che insomma, quelli che ruotano, quei blog di presunta politica internazionale pieni di pubblicità, queste cose qua. E poi c'erano articoli anche su giornali un po' più seri che però problematizzavano, diciamo, secondo alcune fonti, ma non abbiamo avuto ancora dichiarazioni ufficiali. Per esempio la BBC ci ha fatto un articolo, però diceva fondamentalmente non sappiamo ancora se è vero.
E poi è stato smentito.
Poi è stato smentito.
Tutti di questi qua che l'hanno proposto l'hanno pure poi smentito, insomma, quando poi c'è stata la verifica dell'evento in sé, quando poi anche l'esercito israeliano ha detto che questa cosa non era andata proprio così.
Esattamente, perché serve a dare una rappresentazione che annulla ogni forma di ragionamento su quello che sta accadendo. Cioè, perché sta accadendo? Quali sono le conseguenze? Hamas ha fatto una cosa, ha fatto delle cose in questi giorni terribili. Questa, la conseguenza deve essere l'annientamento della popolazione civile palestinese. Io credo che qualunque persona, oddio, non è vero perché la capacità di empatia in questo periodo sembra anche andare un po' scemando, ma credo che qualsiasi persona civile ti dovrebbe rispondere no. Colpiamo, anche se in un'ottica magari naif in cui si pensa che sia tutto un po' più semplice, allora si dovrebbe colpire Hamas. Casomai, poi è molto più complicato di così, perché Hamas è una cosa composita, complessa, che, e questo va detto, ha consenso nella popolazione palestinese, perché dopo anni e anni e anni di soprusi continui, eccetera, vedere un partito che è meno pacifista dei partiti che li hanno governati fino a questo
momento, più radicale, è un partito che vuole, insomma, materialmente impegnarsi per
esatto, con azioni più radicali.
Con azioni radicali,
ed è facile da fuori dire queste azioni radicali portano all'annientamento, perché è chiaro che chi guarda quello che è accaduto da fuori dice che porterà conseguenze terribili quello che hanno fatto la popolazione palestinese. Ma sì, visto dall'interno,
la prima cosa che abbiamo pensato tutti, insomma, che poi le conseguenze
sì,
di questa cosa sarebbero state devastanti.
Però è chiaramente diverso quando sei là. Poi dovremmo entrare in quel mondo, cioè ripetiamo, i partiti che loro consideriamo pacifisti sono partiti che hanno le milizie armate che in questo momento stanno combattendo in difesa dei territori palestinesi. È un mondo complessissimo che, visto con le lenti dell'Occidente, dalla poltrona, dal computer, è un po' più...
Poi va anche aspettato, perché va capito, probabilmente non avranno organizzato solo questa azione, ma sarà strutturata su un piano, insomma, probabilmente un po' più nel tempo, sapendo che poi probabilmente Israele sarebbe entrata militarmente all'interno di Gaza.
Sì, diciamo che quello poi sarà la storia a dirci come gli è saltato in mente da Hamas fare questo, perché è ovvio che uno distinto dice, ma come vi è salta in mente, cioè, al di là di ogni giudizio politico, morale,
chiaro che è un'azione programmata, però studiata,
dice, è un suicidio, però sembra un suicidio,
sembra
no?
Suicidio.
Da voi.
Probabilmente lo è in buona parte, tante persone moriranno come conseguenza,
però diciamo che noi le ragioni poi specifiche, che le ragioni generali insomma si conoscono, le ragioni specifiche di questo attacco le scopriremo col tempo.
Anche le eventuali ipotetiche coperture che possono avere avuto prima di fare, insomma, rassicurazioni prima di fare un'azione di questo livello.
Sì, esattamente, cosa ha portato un partito politico che governa un'area di 2 milioni di persone a programmare per mesi un'offensiva su un territorio estremamente più potente del loro, perché Israele è uno dei paesi militarmente più potenti al mondo.
Assolutamente.
Per tutta una serie di ragioni, tra cui chiaramente l'assenza della Palestina, fa degli investimenti militari che non fanno gli altri paesi delle altre democrazie liberali, evidentemente. Io direi che possiamo anche avviarci a concludere, perché poi senza le canzoni diventa un flusso che potrebbe diventare infinito. Le canzoni quantomeno ci danno la possibilità di scadenzare
e un po' per paragrafi.
Vi abbiamo detto che se faremo una cosa, le trasmissioni saranno più strutturate, e sarà vero, però dovevamo rompere il ghiaccio con questa seconda stagione di South Stream.
Una chiacchierata su quello che era, su quello che stava avvenendo.
Esattamente, sentiamo anche proprio un'esigenza. Sì. In realtà abbiamo detto, noi avevamo in mente tutta un'altra puntata fino a 4 giorni fa, stavamo ragionando di tutt'altro, quindi ci siamo anche trovati un attimo presi dagli eventi, ma credo che la situazione lo richiedesse.
Sì, un altro risultato di Hamas.
E quindi avremo anche degli stacchetti in cui inseriamo anche degli altri, magari, che ne so, degli interventi. E non siamo soltanto io e Paco che parliamo all'infinito. Però va bene così. Io direi soltanto un invito, magari, a provare, a chi è interessato a capirci qualcosa, anche fuori dai steccati ideologici. E noi veniamo da una cultura che ha sempre visto in riferimento la popolazione palestinese. Questo non è, c'è bisogno di specificarlo, è così ed è vero, però insomma inviterei a guardare un po', a leggere qualcosa, insomma, anche su media che magari sono dalla parte di Israele, perché leggere il Guardian, per dire, che è un giornale laburista inglese, significa leggere gente che fondamentalmente pensa che abbia ragione Israele, ma prova a farlo in una maniera
cercando di inserire il discorso all'interno di una complessità,
a ragionare.
Esatto.
I media italiani sono spaventosi. Sono una cosa terribile, quindi insomma quello che inviteremmo a fare, secondo me, è proprio leggetevi qualcosa su un giornale che non è,
magari approfondiremo come mai proprio in Italia si è creato questo livello così basso dell'informazione, così sensazionalista, così.
Sì, sì, esatto, questa poi è una cosa che in generale andrebbe ragionata, sì. Perché il giornale italiano in generale sono una cosa terribile da una serie di anni, proprio un livello di superficialità, di analisi delle... Cioè, non lo so, provate per sfizio un presidio un giorno nella vostra vita e scrivete su un comunicato cose non vere, inviate all'agenzia di stampa e vedete se qualcuno va a vedere se avete detto la verità oppure non lo farà nessuno. Detto questo, penso che ci possiamo anche salutare, sì. Che sennò diventa lunghissima. E quindi ci vediamo presto, sperando di parlare di cose un po' più divertenti rispetto a questo, e magari raccontandoci, meno male, alla fine questa cosa è finita.
Oddio, noi non è che parliamo spesso di cose divertenti, sì, oggettivamente.
Sì. Sì, anche perché normalmente così, certo, parliamo spesso di guerre, però magari di cose già finite, magari di incontri, analizziamo i rapporti di paesi fra di loro. Anche perché se parliamo di calcio, neanche felice in questo periodo parlare di calcio.
No, guarda. Forse De Laurentiis, nuovo allenatore del Napoli, chi lo sa.
Sì, ha detto sì, ci eravamo detti questa volta non parliamo di calcio, ma alla fine è successo.
Vabbè,
quindi diciamo questo spot. De Laurentiis ha detto che andrà a Castelvolturno per affiancare Garcia, che io vorrei una telecamera fissa su questa vicenda soltanto e forse varrebbe la pena perdere questo campionato solo per avere questo reality che magari immagino su Amazon, come si chiamano, quello là, Win or Nothing, quella serie. Sì. Di Amazon Prime, quella serie, cioè, soltanto su questa vicenda specifica di Garcia, che poi questo di che poi ha detto è questo tipo molto serio, e De Laurentiis che
è solo quello ci manca,
bellissimo,
ha commissariato l'allenatore,
queste operazioni di teatro incredibile, cioè, vorrei vederla.
Vabbè, e quindi ci salutiamo
e quindi un saluto da Radio Shamal, da South Stream, da Dylan Di Chiara
e da Paco Mendola
e da Luigi Di Chiara in regia.